Chiara Ricci, il suo libro, bellissimo libro che ha letto Anna Magnani in un certo modo, forse un po' diverso da come ce l'hanno raccontato in questi giorni. Ecco, ogni capitolo è puntualizzato da una frase della Magnani. Ecco, una delle tante che mi ha colpito è: amo il mio equilibrio instabile tra saggezza e follia, serenità e rabbia, per cui anche una filosofa era oltretutto, perché questo, diceva, mi rende maledettamente vera. Senta, lei, come le dicevo, ha analizzato la persona, la sua personalità, il suo carattere. Da che parte si può cominciare a entrare nel profondo di questa donna?
Beh, intanto grazie di questa bellissima domanda. Ovviamente soltanto guardandola, non soltanto nei film, ma anche in una semplice fotografia, io credo che la verità che trasuda, traspare dalla Magnani si veda anche attraverso una semplice fotografia, non era mai in posa, ci sono foto anche molto buffe, oltre ovviamente dai fotogrammi dei suoi film, che ogni fotogramma appunto è una foto. E credo che da lì si possa iniziare a partire anche dalla sua gestualità. Era una donna molto reale, leale, e era molto aderente alla realtà. E quindi credo che questa sia la chiave di lettura per entrare nel profondo e in avvicinarsi a lei per conoscerla.
Ecco, proprio anche la sua bellezza fisica, direi che era del tutto particolare.
Sì, era assolutamente non canonica, se così vogliamo dire,
Non
per quel
canonica, ha
periodo.
ragione.
Basta pensare alle maggiorate, pensiamo alla Loren, alla Lollobrigida, anche se più giovani rispetto a lei, e poi alle successive, Virna Lisi, erano totalmente donne diverse, ripeto, anche generazioni diverse, Monica Vitti ancora più tardi, ma sono totalmente diverse. Lei per la sua epoca, quindi è esplosa nei metà anni 30, anni 40, non era bionda, non aveva la bocca a cuore, non aveva le unghie laccate, era prosperosa, aveva un bellissimo décolleté, quindi diciamo che mora quando ancora erano tutte abbastanza bionde, quindi sì, intrufolata nel senso bello del termine, si è inserita, ecco, in questo ambiente, proponendo e imponendo anche la sua fisicità oltre al suo carattere, entrambi molto forti, quindi si è assolutamente imposta, nonostante le avessero detto che lei non potesse fare questo mestiere anche per il suo naso non troppo fotogenico, non troppo allineato per la cinepresa.
Appunto, poi la storia ha fatto il resto. Senta, il cinema e il teatro la esprimono in tutta la sua bravura, ma si può anche dire che lei cambia in fondo queste due arti?
Assolutamente sì. Le cambia e fa da apripista, diciamo, per tutte le donne che poi sono anche le attrici che sono venute in un secondo momento. Come dicevo all'inizio, lei ha imposto la verità e quindi l'ha imposta anche nel suo cinema. Non a caso è la figura madre nel senso più ampio del termine del neorealismo, quindi è diventata non solo il volto della città, quindi Roma città aperta, il volto di Roma, anche in Mamma Roma se vogliamo, quindi in Roma l'ultimo film, quindi un nome che diventa quasi un emblema per la Magnani, ma diventa proprio il volto materno di un paese che stava resistendo, un paese che stava anche perdendo. E quindi lei si è imposta in questo e ha fatto appunto da apripista alle altre donne, ed è stata anche una delle prime attrici ad imporsi per avere un salario pari a quello degli uomini. C'è stata una grande lotta per avere lo stesso salario di Aldo Fabrizi in Roma Città Aperta.
Certo.
Quindi si è imposta molto e quindi credo che le donne ancora oggi le debbano molto, attrice e non.
I registi con i quali ha lavorato, anche qui magari se ce ne ricorda qualcuno, oltre a quelli che già conosciamo bene, ecco, come si rapportavano queste persone che avevano a che fare con lei, con la sua bravura, ma soprattutto con la sua determinazione, per riagganciarci un po' a quello che ci ha detto prima.
Certo, tra questi, tanto per nominarne alcuni in libertà, abbiamo Luchino Visconti, Jean Renoir, Daniel Mann ad Hollywood, Stanley Kramer, George Cooper, che è il regista delle donne per antonomasia ad Hollywood e non solo. E questi sono solo alcuni dei registi. In realtà si sono dovuti arrendere a tanto talento e anche a tanta irruenza. Magnani si imponeva anche in questo. E Visconti, nella scena di Bellissima, dove lei grida aiuto sulla panchina con la figlia, lì l'ha lasciata libera di esprimersi. E quell'aiuto, mentre stringe la figlia, quasi a chiederle scusa di tutto ciò che le aveva provocato e fatto, obbligandola a mostrarsi per ottenere una parte nel cinema, un aiuto che viene gridato fuori dalla sceneggiatura, quindi lei si definiva un cavallo a cui non bisognava mettere briglie, e quindi credo che i registi che hanno lavorato con lei si sono dovuti arrendere, quasi tutti si sono arresi.
Senta, parliamo di restiamo nel campo dell'arrendersi, ma anche i personaggi che lei portava in scena. Parlando di copione, era sempre d'accordo con questi personaggi? Le andavano bene, le calzavano oppure?
Era molto attenta a scegliere le sue donne, questa sua vasta galleria. Ha odiato fortemente un paio di film, credo quasi sicuramente La Pira della Peppa, che è addirittura un film del 64 di Claude Autant-Lara, un film francese dove lei recita in francese, e l'ha totalmente misconosciuto, quindi l'ho quasi negato, pur ovviamente impossibile farlo. E credo un altro ruolo molto complicato che non ebbe affatto successo, anche Suor Letizia, dove lei appunto incarna questa suora dal forte senso materno. Credo questi siano i suoi film dove poi non si è più tanto riconosciuta. Gli altri, nonostante il più o meno successo, e varie dannazioni come anche Vulcano con la diatriba con
Sì,
Rossellini,
sì.
li ha comunque tutti rispettati e tutti amati. Quindi fondamentalmente l'amore c'è stato sempre, poi piano piano però i fatti hanno detto altro.
Senta, esperienza americana, è chiaro che è stata un Oscar, anche questo bisogna. Il primo, non italiano, ma comunque.
Sì, il primo Oscar per un'attrice italiana che ha recitato in un film inglese, in un film americano in lingua inglese. Lì la Magnani non è doppiata, recita veramente in inglese, è una sceneggiatura imparata a memoria in 10 giorni di traversata tra Napoli e New York. E anche quello è uno delle donne, uno dei personaggi che Anna Magnani ha amato tantissimo e credo si sente. Io consiglio sempre, quando possibile, di vederlo in lingua originale, la traduzione, che è molto diverso dal doppiaggio italiano, proprio per intensità. E lì è quasi un'attrice, sfiora quasi le attrici del muto, non ha neanche bisogno di parlare.
Senta, per chiudere, sarebbe anche da parlare dei suoi amici attori e non attori, ma anche della sua vita privata. Anche qui è stata una donna combattiva.
Una donna molto combattiva, una donna molto offesa e tanto tradita anche, poi ne ha fatte passare di ogni, se si è vendicata poi ha trovato i modi trasversali di vendicarsi, però sì, ha avuto Goffredo Alessandrini che è stato il suo unico marito, Massimo Serato da cui ha avuto Luca Magnani, suo figlio, Roberto Rossellini, Osvaldo Ruggeri, ecco questi sono forse i quattro uomini più importanti che ha avuto, ovviamente Rossellini credo occupi un posto d'onore. Tanto combattiva nonostante i tanti dolori, pensiamo soltanto a Rossellini che per amore della Bergman l'ha lasciata abbandonata davanti al mondo intero, veramente in una stanza d'albergo con la scusa di accompagnare i cani a fare una passeggiata, quindi è stata brutta questo smacco, quindi tanto, tanto amata ma anche ha tanto sofferto.
Chiara Ricci, grazie per questo suo bel libro. Ricordiamo il titolo: Anna Magnani, racconto d'attrice, dove ci racconta un altro tipo di Anna Magnani, qualcosa che si aggiunge a tutto quello che sappiamo. Grazie ancora e buon lavoro.
Grazie a lei, grazie a tutti quanti. A presto e buona lettura.